non è che ero di qualche squadra, ero per i poveri, li allenavo, mi sono presa pure il diploma là di allenatrice, tutto quanto. Passò una volta Enzo Stinchelli là, mi ha visto con questi bambini scalzi là, mi ha detto: suora, ma vai lì alla Roma che vedrai che ti daranno un po' di scarpette, di magliette. E io andai. Ah, sorella, ma mica famo beneficenza noi. Ho pensato, dico, ma perché sono andata laggiù quando c'ho la Lazio a Tor di Quinto? C'era Maestrelli, gli fa la signora che lavava i panni. Cioè, ti ricordi quelle magliette? Dagliele alla suora. I bambini nel frattempo che io parlavo avevano scavalcato tutti. E tutti stavano in campo con i giocatori.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Dallinga 3-0, vola il Bologna.
Ma non mi piace parlare di ipoteca, perché comunque c'è una gara di ritorno che va affrontata con il massimo impegno e il rispetto per l'avversario. Dall'altra parte c'è il derby di Milano, che è sempre una partita a sé. Ci godiamo il momento e poi attenderemo. Giocheranno prima loro, quindi noi già sapremo contro... sì.
Dalle ultime partite di Champions League, magari lì avete iniziato una maturazione che la state portando avanti.
Nell'ultima partita in casa col Dortmund, secondo me, ha sancito la nostra veramente crescita. Da lì è sbocciata questo nostro rendimento, ci ha fatto un po' svoltare.
Era il nostro grande obiettivo essere vivi su tutte le competizioni. Quando sei all'Inter, insomma, è difficile. Porti un obiettivo perché sai che sei sempre su tre, quest'anno quattro. Viene difficile in questo momento, però è motivo di grande orgoglio essere dentro in tutte le competizioni, che ci porteranno via tante energie fisiche e mentali, però è quello che volevamo da quando abbiamo cominciato dal 13 luglio.
Dobbiamo concentrarsi, entrare forti in partita e vincerla. Dopo è chiaro che è la strada più corta per arrivare in Europa, è vero, si vince con la Coppa Italia.
Maestro Ferronato mi ha fatto inaugurare un nuovo format da tutti convocati a tutti collegati. Infatti sono già collegati, ovviamente, Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
E poi il signor telecronista di stasera, Riccardo Trevisani. Buongiorno Ricky.
Ciao. Ciao Carlo, ciao Pier, buonasera, buongiorno.
Allora ragazzi, da uomini di televisione, abbiamo sentito voci da Coppa Italia, da Mediaset eccetera, però da uomini di televisione voglio insieme a voi ricordare, l'abbiamo sentita nel teaser, la più dolce tifosa di calcio che io abbia mai conosciuto, visto in TV, cioè Suor Paola, Pier.
No, assolutamente, assolutamente, un omaggio doveroso e... perché ha avvicinato dei mondi, cioè adesso dovendo fare una valutazione analitica al di là dell'affetto che io semplicemente per averla vista in televisione penso tutti noi abbiamo provato, ha avvicinato dei mondi, quindi ha reso il tifo per una squadra di calcio qualcosa che poteva essere portato avanti comunque con leggerezza, con un'attenzione verso la solidarietà di un certo tipo, che sono delle componenti vere e romantiche, letterarie di questa cosa. Poi c'è anche tutto il resto ovviamente nel tifo per una squadra, c'è anche la polemica, c'è anche la rivalità, c'è anche... La cardiologia che prende al tifoso quando la sua squadra è avanti 1-0 e mancano 3 minuti alla fine e gli altri attaccano, però no, questo è un aspetto secondo me molto, molto bello, quindi da sottolineare, e dispiace molto, insomma, dispiace certo, molto, giustamente certo. Viene ricordata, ci sarà la camera ardente domani in Campidoglio, cioè viene ricordata giustamente per il valore, per il contributo che ha dato.
Sì, per la sua dolcezza, d'altra parte è stata, come Trevisani, in alcune occasioni è stata convocata Suor Paola a questi microfoni, lo sai Ricky?
Io non l'avevo sentita mai qui, ma l'ho vista per tutta la vita, ci siamo cresciuti, io la ricordo. Bravo. Quelli che è il calcio, esatto. Come se fosse ieri. E ha ragione Pier, nell'unione dei mondi, anche nella sua grande particolarità di essere proprio completamente naturale, no? Spesso diciamo che il mondo del calcio è un po' ovattato, un po' spinto, con dichiarazioni programmate. Beh, lei è stata veramente un booster di verità all'interno del mondo della televisione, e quindi un grande pensiero a lei e a chi voleva bene e chi
a l'ha tutti noi che le volevamo bene, ma noi siamo addicte dal crossover, e quindi se riusciamo a contaminare altri mondi siamo solo felici. Se poi sono mondi così dolci, più felici ancora. Dolcissima è pure Bologna, Pardo, che ha già meravigliosamente prenotato l'albergo del 13-14-15 maggio. A finale si gioca il 14, finale di Coppa Italia, e io qui dichiaro, come ho dichiarato ieri, che tifo Atletico Madrid in finale con il Real e vincente per ragioni di giustizia, anche in questo caso per ragioni di giustizia oltre che di merito tiferò il Bologna contro chiunque vada in finale, anche perché quattro
come finali. Fatti amici in un colpo solo i tifosi dell'Empoli, del Milan e dell'Inter.
No, ragazzi, sono problemi.
Sono d'accordo con te, è una storia bellissima.
No, ma quattro finali perse per l'italiano sarebbe veramente crudele.
Il tifo è una malattia, come diceva lì quello bravo. però sicuramente sarebbe bello ed è già bellissimo così, cioè vedere una squadra che comunque, se non ci saranno ovviamente sfracelli nella partita di ritorno, bisogna sempre usare un minimo di condizioni, ma stiamo parlando di meno dell'1% di possibilità, secondo me. E giocherà la Supercoppa, giocherà la Supercoppa italiana a 4 e andrà a giocarsi una finale sicuramente da underdog, soprattutto se la finalista dovesse essere l'Inter. Numeri alla mano, perché dobbiamo essere analitici in questo momento. Bologna è avanti al Milan in classifica, e quindi una finale Bologna-Milan oggi è una partita che, per una forma anche di rispetto della logica, non può essere considerata una partita per underdog. Poi io sono tra quelli che pensa che il valore del Milan in potenza sia superiore al valore del Bologna, che pure è molto buono. E il resto secondo me passa per la qualità di questo allenatore, che ha giocato già tante finali, in qualche circostanza non è stato fortunato, in qualche circostanza forse anche commesso qualche ingenuità col senno di poi, ma che indiscutibilmente ha contribuito alla crescita della Fiorentina in questi anni e del Bologna, e quello che sta facendo quest'anno è clamoroso. Ed è molto interessante la chiave che sentivamo nella clip, perché è vero che il Bologna ha fatto un po' di, è come se avesse fatto l'Erasmus, ha fatto un po' un apprendistato, e le prime partite non ha avuto tanta fortuna, ha fatto uno 0-0 in casa secondo me all'inizio, che l'ha veramente condizionata, ha sbagliato, ha perso delle occasioni, e da un certo momento in poi ha cominciato a giocare una signora Champions che avrebbe voluto portarla anche alla qualificazione se si fosse svegliata un paio di partite prima, e quella partita col Dortmund sicuramente poi lui la vede da dentro, quindi ne sa, cioè, per definizione ne sa 100 volte più di noi. È stata però la partita che ha cominciato a dare una consapevolezza diversa a una squadra che in questo momento, e lunedì prossimo ci sarà Bologna-Napoli, a proposito
partita chiave,
di partite
chiave,
e dove trovarle. Ecco, cioè oggi il Bologna, e poi ci sarà Bologna-Inter, cioè Bologna sarà in qualche modo anche arbitro dei destini dello scudetto.
Certo, se no Bologna-Napoli secondo me è la partita chiave dell'intero castello. Ma d'altra parte, Ricky, anche tu vuoi farti dei nemici, no? Cioè, quattro sconfitte in fila per un allenatore nelle coppe in finale sarebbe veramente una tortura. Cioè, qualcosa
io di avendolo definito lo Jurgen Klopp italiano quando era alla Spezia, sono un innamorato della prima ora, cioè per me è proprio un allenatore fortissimissimissimissimo, e credo che il fatto di averle perse le finali gli abbia fatto male, ma non veda grandissime responsabilità da parte sua, perché il modo in cui le ha perse è anche il modo in cui ci è arrivato, e soprattutto il discorso che avete messo nel blob iniziale è meraviglioso, perché è l'elogio di una sconfitta. Il Bologna ha fatto una Champions League ridicola rispetto a quella che è la squadra che vediamo oggi, una Champions League dove ha fatto pochissimi risultati, dove ha vinto poco e segnato poco, ma attraverso quelle partite, in quelle sconfitte e in quei pareggi che erano brutti, un paio li ho visti anche dal vivo, quello col Monaco soprattutto, vi dico che vedevi una squadra che migliorava del 3%, del 5%, del 10%. Questi miglioramenti se li è poi ritrovati in campionato, perché diciamo sempre che fare le competizioni è molto meglio che essere eliminati o autoeliminarsi, perché se tu partecipi alle competizioni puoi far qualcosa, se tu non sei fuori e guardi non cresci e non migliori, e questa squadra è migliorata tantissimo dentro la Champions League per poi arrivare al campionato, perché è vero che la sconfitta propositiva in generale è una cosa brutta, ma non tutte le sconfitte sono una cosa brutta.
No, ma certo, ma poi ti aggiungo, Riccardo, non so se italiano sia sottovalutato in generale, in valore assoluto, questo non lo so, in fondo mi interessa anche abbastanza poco, perché poi i risultati parlano per lui. Però ti confermo quello che penso, e Pierluigi lo sa già, cioè le società forti fanno gli allenatori forti. Questo discorso vale per l'Inter, per il Bologna, per il Napoli e per la Lazio in modo diverso, per l'Atalanta. Le società deboli, e mi vengono in mente soprattutto la Juventus e il Milan, invece gli allenatori li bruciano.
Non c'è dubbio che le società siano fortissime, sono d'accordo sulla crescita del Bologna. Io credo che il Bologna sia l'esempio sicuramente migliore di una squadra che dall'inizio della stagione fino adesso è cresciuta. Altre squadre hanno avuto alti e bassi, altre squadre hanno calato in termini di rendimento, qui invece no, e sono anche d'accordo con una cosa che sottolineo spesso, che però bisogna sempre sottolineare nel calcio, che arrivare in finale significa arrivare secondi, e arrivare secondi significa prendere una medaglia d'argento. Poi che la vita del calcio sia una vita che si passa nei bar con dei tifosi rivali che ti prendono in giro, sì, con lo sfottò, con tutto quello che ti pare, va benissimo, perché chiaramente quando poi cominci a perderne troppe di finali ti rode, ed è giusto che sia così, ma ogni volta che tu superi un turno in una competizione stai facendo un passo avanti. Per questo bisogna fare i complimenti all'Inter, indipendentemente da come andrà a finire la stagione, perché sta facendo un percorso virtuoso. E proprio l'Inter, lo dicevo anche mi pare ieri, ha trasformato la finale persa contro il Manchester City in una ulteriore iniezione di autostima. Quindi sul Bologna io sono d'accordissimo, e penso che però questa sia la sua stagione capolavoro, perché mi riferisco all'italiano, nel senso che quest'anno sta dimostrando, con un Bologna che sulla carta poteva sembrare indebolito, numeri alla mano, senza Zirkzee, senza Calafiori, con Ferguson che è stato fuori per tanto tempo, sta facendo come l'anno scorso Thiago Motta. L'anno scorso Thiago Motta ha fatto un'ottima stagione, quest'anno no, ma l'anno scorso sì, e quindi questa è una enorme sottolineatura, secondo me, della potenzialità. Io credo che lui stia imparando delle cose.
Chi?
Io credo che l'italiano stia italiano. Come tutte le persone intelligenti, e se andiamo a guardare in realtà la storia delle tre finali perse, la terza, che forse è stata la più brutta di tutte, è stata quella giocata in maniera diametralmente opposta rispetto alle prime due, quindi poi non è che non ci sia elaborazione o dibattito, però insomma complimenti, chapeau. E adesso la vera domanda è capire quanto durerà questa condizione fisica, perché veramente lunedì prossimo Bologna-Napoli
è una partita
complicatissima, Bologna-Inter il giorno di Pasqua è una partita complicatissima, capire come arriverà, se arriverà come immaginiamo alla finale, in che condizioni il Bologna a metà maggio, per cui insomma...
No, sono tutti discorsi da fare, ma è chiaro, Ricky, tornando al discorso di società forti, allenatori forti, società deboli, allenatori incendiati, e da lì partiamo, no Riccardo, mi vengono in mente la Juventus e il Milan, ma anche la stessa Roma. Non sono al momento delle società forti, non sono posti comodi nei quali lavorare, non sono posti nei quali puoi lavorare bene con continuità e senza troppi pensieri o pressioni, preoccupazioni.
No, la cosa della società forte che fa l'allenatore forte non c'è proprio dubbio, cioè il pesce puzza sempre dalla testa, le squadre si cominciano a essere forti nella società, poi c'è il lavoro dell'allenatore e poi sono i giocatori in campo. Su questo non c'è davvero il minimo dubbio, Carlo, però poi conta anche quello che l'allenatore riesce a produrre, riesce a fare, riesce a mettere in campo, e il livello di italiano è clamoroso. Quello che è riuscito a fare nel corso degli anni è difficile per un allenatore non sbagliare mai una stagione. Così a memoria mi viene in mente in 20 anni Spalletti, che è riuscito a portare varie squadre alla salvezza, poi l'Udinese in Champions League, poi la Roma a vincere i trofei, poi lo Zenit a vincere lo scudetto, poi l'Inter a tornare in Champions, poi il Napoli a vincere lo scudetto, ma non me ne vengono in mente tanti oltre Spalletti che non hanno mai sbagliato una stagione. Italiano credo che sia assolutamente su quella strada, e mi sembra anche un allenatore di quel livello, cioè altissimo.
Sì, Orsonaldo, perché non lo convoca Spalletti, Riccardo?
Non lo convoca perché vuole giocare 3-5-2. Spalletti ha deciso di seguire, tra virgolette, la strada maestra dell'Inter, e nel 3-5-2 per Orsolini non c'è spazio. Quello che sto dicendo io da qualche tempo è: io non voglio togliere il 3-5-2, mi voglio portare Orsolini e Zaccagni, perché se mi va di cambiare e fare il 3-4-3 lo posso fare, cioè non li escluderei, avendo questo Politano che Piero ha visto domenica dal vivo in quelle condizioni, questo Orsolini che penso vedrà lunedì dal vivo in quelle condizioni, e Zaccagni che gioca da 6.5 quando va male tutte le partite, io me li butto dentro, gioco 3-5-2 con Ken più chi vi pare, ma posso fare il 3-4-3.
Sì, no, no, ma io poi da anziano sono impazzisco quando dici non convoco un giocatore fortissimo perché non mi ci sta nell'incastro, quindi figurati come la penso.
Guarda, con una battuta, visto che Riccardo condivide con me il destino di essere insultato ogni settimana, diciamo in maniera benevola, poi siamo gente di mondo, siamo tranquilli.
Uomini di mondo, certo.
Ma sì, però voglio dire...
Poi torno a dirti che io giocherei, no? Con la Primavera stasera, poi te lo dico dopo, così mi insultate.
Sì, adesso ne parliamo, però visto che facciamo i voti del fantacalcio, Orsolini ha lo stesso problema che c'è, adesso questa qui è per specialisti, per chi gioca il mantra del fantacalcio, cioè lui ha un ruolo solo del mantra del fantacalcio che è W, cioè ala praticamente. E sì, è vero, è un giocatore dal punto di vista dell'inserimento tattico nei meccanismi di una squadra non semplicissimo, cioè ti dà qualche soluzione in meno rispetto ad altri, è chiaramente una battuta quella del fantacalcio, ma non è così diverso. Tanti fantallenatori che fanno il mantra sanno di che cosa sto parlando ed è un po' lo stesso discorso. Detto questo, io credo una cosa, che Orsolini quest'anno, a proposito di cose che stanno ulteriormente crescendo, mi riferisco soprattutto agli ultimi 2-3 mesi, sta acquisendo una qualità che aveva pure l'anno scorso, è sempre stato il giocatore che ha segnato, l'italiano che ha segnato di più negli ultimi 3 anni, cito a memoria questo dato, in campionato di Serie A fra i centrocampisti. Quindi stiamo parlando di un'enorme continuità, però adesso da qualche mese a questa parte secondo me il suo rendimento è ulteriormente salito. L'anno scorso, ricordiamo, era stato fra i pre-convocati e poi invece era stato,
sì,
è stato scartato, e magari Spalletti ci penserà, perché non penso che ci sia un tema pregiudiziale.
No, ma no, non ne fa un pregiudizio, ma poi anche la qualità dei gol che fa è, in questo momento è strepitosa. Pure Dallinga, che non è italiano e quindi non è convocabile, all'inizio sembrava un po' un pippa, invece comincio a pensare che Sartori abbia fatto l'ennesima grande pesca. Senti, a proposito del discorso di qui sopra e della partita che commenterai stasera, caro professor Trevisani, l'Inter giocherà con 4-5 titolarissimi, Lautaro a fare la sauna, eccetera. Le partite chiave sono sabato e martedì per il bersaglio grosso. A Parma, 3 giorni prima del Bayern, non sarà semplice. Morale, ieri cazzeggiavo con Pierluigi in questi luoghi e dicevo: io fossi lui, me la giocherei con la Primavera. Ovviamente enfatizzando.
Io no, onestamente, sai perché, Carlo? Perché credo che Scudetto e Coppa Italia siano assolutamente alla portata dell'Inter, mentre la Champions League, che vede Bayern Monaco prima, Barcellona poi, Real PSG in finale, sia oggettivamente complicata. Quindi io Inter-Bayern Monaco la vedo una partita diciamo fattibile, perché l'Inter è molto forte, il Bayern ha delle defezioni, ce n'è alcune anche l'Inter, ma non credo che la Champions sia così abbordabile, cioè mentre il campionato sei al 50% perché sono 2 squadre e forse sì, più avanti perché hai 3 punti di vantaggio, in Coppa Italia sei diciamo al 33% perché sono rimaste 3 squadre dopo ieri sera, e quindi in Champions League io l'Inter la vedo non sopra al 10-15% a vincere, e quindi non farei la Primavera sinceramente stasera, anche per un motivo di opportunità. Hai perso il derby in rimonta in Supercoppa, il derby di campionato, e l'altro l'hai pareggiato 1-1, ma non l'hai comunque vinto. E ricordati che Pioli ha fatto secondo, primo e semifinale di Champions e ha preso 4 anni di insulti perché perdeva i derby. Inzaghi sta in un momento di 6 trofei, triplete possibile, squadra che gioca bene, è amato da tutti, ma se perde 5 derby stagione, fidati che gli rompono le scatole.
No, ma non ho dubbi, ma a me che fa impazzire il fatto che Inzaghi, che normalmente non è un Mourinho, no? come dialettica,
siamo addirittura d'accordo io e Riccardo, sei solo in questa teoria delle seconde.
No, ma sai,
no, dai.
No, ma secondo me si è ficcato in un problema Inzaghi.
Ma non si è ficcato in un problema, è la Coppa Italia.
È
la terza competizione dell'anno, siamo tutti d'accordo, penso che non ci siano discussioni, però è una competizione che è snella, nel senso che per le grandi comincia tardi, e dove sei in semifinale a giocarti una doppia semifinale contro il Milan, e fra l'altro, oltre a tutte le cose che dice Riccardo, aggiungerei anche l'aspetto psicologico, cioè in un meccanismo e in un Inter secondo me comunque ritrovata, che sta gestendo le energie veramente lì col computerino, in certi momenti con l'energy saving, perché Inzaghi c'ha pure un po' di infortuni, quindi deve mettere insieme tutti i pezzetti in maniera quasi
quasi automatica, veramente al centimetro, gestire le energie in maniera minuziosa. E se per caso non dovesse andare bene col Milan in queste due partite, insomma, l'effetto anche sul resto delle competizioni sarebbe pesante. Io non voglio neanche pensarci a questa cosa. Ma poi mi piace la mentalità.
No, ma pure a me
mi piace la mentalità. Poi certo, sappiamo tutti, abbiamo studiato tutti nella storia del calcio, che c'è stato Gott Müller, che 25 anni fa, però voglio dire, è successo una volta al Bayer Leverkusen 25 anni fa.
No, è successo pure alle italiane due anni fa, tre finali, palo.
Erano tre squadre diverse. Qui c'è una squadra che sta onorando tutte le competizioni, perché ha una rosa profonda e può farlo. Sta trovando adesso, cosa che non era così chiara un mesetto fa, qualche risorsa e qualche colpo dalle seconde linee, perché Arnautovic comunque ha fatto delle cose ultimamente, perché comunque Pratelli l'altro giorno ha dato segnali di vita, ed è stato un problema quello della stagione, perché le seconde linee non hanno dato tanto all'Inter. Se le seconde linee avessero dato qualcosa di più all'Inter, forse oggi l'Inter avrebbe un vantaggio più rassicurante in campionato. Non è andata così, però viva Dio, se la gioca, se a me,
no, io, ma la mentalità mi piace,
che Inzaghi sia sottovalutato.
No, ma pure non so se è sottovalutato,
è un allenatore bravissimo che forse non ha l'aura, non lo so,
la appeal, il sex appeal calcistico. Sì, no, ma penso che ormai su questo sono d'accordo anche i Sassi. No, ma poi dicevo, mi piace la mentalità, perché Inzaghi, che pure non è murignesco nella comunicazione, Ricky, ormai parlare di triplete ci parla tutti i giorni, ha sdoganato questo concetto molto molto hard, molto ardito, no?
Io sono diventato super fan in corsa, perché quando l'anno scorso l'Inter perde a Madrid, che c'ha già 10 punti di vantaggio, 11 punti di vantaggio sulla Juve, che era moribonda e tremebonda e non giocava più, e ti dico la verità, ho visto l'Inter uscire e vivere questa uscita, per quanto con rammarico, quasi come una liberazione. Adesso si va a prendere la seconda stella, ma io penso che l'avrebbe presa lo stesso la seconda stella.
Vabbè,
e quando vedo Inzaghi a Rotterdam, che pur scherzando fa il segno del 3, e oggi addirittura si parla di 4, perché c'è ovviamente la segna del mondiale per club, trovo che sia un salto in avanti di mentalità per Inzaghi e per tutti, veramente, veramente notevolissimo. Mi piace la nuova idea di guardare a tutto, e non mi chiamate per dirmi: ah, ma l'Inter ha fatto zero titoli, la stagione è fallimentare.
Al
2 di aprile arrivare lì in corsa per fare triplete e giudicarla una stagione negativa. Ma già vi dico che succederà. Vi garantisco che l'Inter fa zero titoli. Succederà questa cosa.
Non da noi. Non da noi.
Se Inzaghi, no, da noi assolutamente no, lo posso già
perché
dire.
Perché il risultato sportivo è indiscutibile. Vincere,
tifosi del Napoli e dell'Inter all'ascolto, toccate tutti i ferri. Questo qui è un disclaimer, ve lo dico prima. Ecco, se Inzaghi non dovesse vincere il campionato per qualche motivo, ci sarebbe qualcuno che sicuramente gli direbbe, con la squadra che hai avuto, che è stata la squadra di riferimento di questi ultimi anni, e credo che siamo d'accordo tutti sul fatto che sia stata la squadra di riferimento, hai vinto solo un campionato su 4. Cioè, questo è sicuro, è matematico. Però, proprio perché invece io condivido un discorso completamente diverso, cioè che si va avanti, si raggiungono gli step, ogni turno superato in una coppa è un risultato, l'Inter ha avuto una continuità nelle coppe in questi anni molto importante, e non si fanno calcoli, non si esce apposta, a parte che viene da ridere solo a dire una cosa del genere, non si esce apposta dalle competizioni. Poi è chiaro che se sei in ballo, ecco, qui magari sono meno d'accordo con Riccardo, io penso che per esempio la Roma di Mourinho, gli exploit che ha fatto nelle coppe europee, numeri alla mano, li abbia pagati in campionato, perché se tu guardi la classifica come arrivava a marzo, era in corsa per andare in Champions ogni anno, poi il fatto di essere andato avanti in Europa sicuramente gli ha tolto energia. Era successo anche con Fonseca l'anno prima, sta succedendo alla Lazio. Ieri parlavamo chiaramente della delusione comprensibile dei tifosi della Lazio, però una squadra che va avanti così bene in Europa League, e che poi probabilmente non ha i 20 giocatori per poter fare tutte le competizioni alla grande, ci sta che poi possa perdere qualche
colpo. Inter,
però ha la struttura, ha la forza, ha l'ambizione, ha la società, sicuramente c'è da parte di Marotta e dei dirigenti condivisione di questo tipo di filosofia, sta andando avanti. E ricordo comunque sommessamente che dalla prima giornata di Champions League, nella fase campionato di Champions League, Inzaghi il turno verrà fatto. Poi il punto è stato che l'Inter andava comunque benissimo, però Taremi e Arnautovic li abbiamo visti in campo spesso dal primo minuto, Di Marco che ricordava l'abbiamo visto, quindi cioè, questa gestione lui l'ha fatta dall'inizio e si spera che possa adesso dargli qualche vantaggio, perché magari il serbatoio della benzina di alcuni giocatori è un po' più pieno di quello che poteva essere se non avesse fatto questo.
Poi devo capire, ragazzi, poi vi saluto, ma devo capire anche il motivo per cui l'Inter, cioè se posso trovare un difetto, negli ultimi 20 minuti di partita spesso cala. Non ho idea del motivo. Tu, Ricky?
Ma a me sembra, una squadra chiaramente stanca nel corso dell'anno. L'Inter ha perso Acerbi per 4 mesi, poi De Vrij, tra l'altro ha avuto 3 infortuni, poi Di Marco, Carlos Augusto, adesso Dumfries, si è rotto Lautaro, si è rotto Thuram, Taremi non si è presentato alle visite mediche, credo che questo sia il cugino di Taremi, obiettivamente è sempre infortunato, oppure alla pubalgia, oppure quando gioca non tira in porta, quindi ha avuto nella sua rosa dei 22 giocatori forti, tra infortuni e gente che ha marcato visita, ha avuto delle grosse difficoltà. Per questo continuo a dire che al 2 aprile stare dentro a tutto non è un miracolo, ma non è certamente una cosa banale e scontata. Quindi per questo dico, io sarò sempre sul carro dell'ottima stagione a prescindere dai trofei. Certo che se ne vince 3 sul carro ci arrivano pure quelli
che
avversari probabilmente, però io oggi vedo una squadra completamente consapevole che gioca molto bene, ma sono d'accordo con Pier sul fatto che gli altri diranno che ha perso, che ha vinto solo un campionato su 4. Credo che il Napoli di Spalletti fosse ingiocabile per chiunque, e comunque ho visto un discreto paracadute che si chiama finale di Champions League in quella stagione, e l'unico scudetto su cui invece l'Inter ha delle responsabilità e l'allenatore anche è il 21-22, quello del derby che insomma Pier lo commentava, era un derby dove senza le parate di Maignan l'Inter va a più 10, il campionato è finito, quindi è chiaro che ci sono delle responsabilità su quella stagione. Sul resto ci sono 6 trofei, una finale di Champions, uno scudetto vinto, la seconda stella e un altro scudetto in corsa con Coppa Italia e Champions League ancora
lì. Ha sempre assolto il dovere principale di una grande squadra, che è quello di competere. Una squadra deve competere, poi l'obbligo di vincere non ce l'ha nemmeno il Real Madrid. Grazie Pierluigi, grazie Ricky, buona telecronaca. Con te Pier ci sentiamo domani, adesso ho la borsa e poi torno con altre cose.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Sento sempre questo ritornello.
Carlo non farlo, Carlo non farlo.
Sono tre parole che mi ronzano nel cervello.
Carlo non farlo, non farlo, no, sì, no.
When we met, you wouldn't quite care to me. What you had in store was there for only me. Shouldn't you know you took me by surprise. When I turned and looked, I saw that message in your eyes.
Oggi mi sento discretamente al centro del mondo perché è arrivato Carletto Pellegatti. Buongiorno.
Volevo ringraziarti per la musica, perché sei il gusto, la musica piace a me.
La musica che piace a te,
sì.
Allora attento che ti faccio una sorpresa e un regalo. Beppe Di Stefano,
buon pomeriggio.
Sky, ciao, che ha appena dato la notizia a Sky e che tra poco vi diciamo. Allora, io quello che volevo dire a Carletto, se sta attento, se non si distrae,
no,
se ha problemi,
perché
molto teso per il derby.
No, sono molto alto. Ho il telefono rovente, Peppe, dimmi.
Allora ti racconto questa breve storia allegra. Mi contatta un amico che fa il benzinaio, no?
Va bene.
Dalle mie parti, Bereguardo, posto da cui passi.
Bereguardo?
Sì,
si va a pescare.
Si va a pescare, bravissimo. Ecco, ha lavorato nell'industria musicale. Bene, mi contatta questo amico, si chiama Paolo Canevari, che è un tuo fan sfegatato.
Grazie.
Cioè, lui viene Carlo Pellegatti e poi tutto il resto.
Vabbè.
No? E allora mi ha detto: ti faccio una chiavetta con della musica da regalare a Carletto Pellegatti con lettera allegata.
Tutta così?
Così.
tutta così.
Ringrazialo.
Tutta così, la chiavetta è qui, la busta con le spiegazioni è dentro, io in Mondovisione la consegno.
E allora se tutta questa musica qua ha indovinato in pieno.
Hai visto?
Perché se metteva gli AC/DC, li regalavo a lui ringraziando il tuo amico.
Oppure a me. A me
tu sei un rocchettaro.
Io sono molto rocchettaro.
No, io se sento il primo grung e io cambio.
E no, io alzo invece.
Ciao, allora Peppe. Il telefono è caldo, ragazzi. Di Peppe.
Il telefono è caldo perché?
Ha dato una notizia un minuto fa.
Cioè?
No, che Fabio Paratici di fatto ha trovato l'accordo con col Milan. Un accordo però verbale, da quello che parlavamo prima anche con Carlo, che abbiamo raccontato a Sky. Cioè, dopo gli incontri di ieri, presenti anche i legali, le parti quindi del Milan e di Fabio Paratici, adesso è tutta roba di contratti, adesso questo non vuol dire l'ufficialità arriverà né domani, forse neanche fra una settimana, forse neanche tra un mese, perché sapete c'è una squalifica in corso, sì, ci sono delle formule giuste da trovare, però è lui, diciamo, in pectore il futuro direttore sportivo del Milan, a meno che poi non succedano cose pazzesche. E sarà tutta adesso una questione di legali che dovranno scrivere i contratti al momento giusto. Possibile anche che ci siano all'interno delle possibili way out, sapete della questione squalifica, sapete, certo, di una sentenza che potrebbe, certo, arrivare nei prossimi mesi ulteriore, quindi il Milan credo che vorrà un direttore sportivo che lavori a tempo pieno, ma credo che abbiano verificato ogni tipo di possibilità.
Sì, ma già lavora per il Tottenham come consulente esterno, quindi non deve giocare. Grande giornata allora,
certamente, e però c'è, dato che dobbiamo andare avanti, nel senso che poi bisogna parlare anche del derby, allora io faccio un augurio a tutti i tifosi del Milan,
sì,
che fra un anno non si stia a parlare quando c'è un derby o c'è un Milan-Juventus o c'è un Milan-Atalanta di tutto salvo della partita, perché anch'io i miei titoli sui miei profili vado più su, sono più interessato a quello che a una semifinale di un derby di Coppa Italia, e questo gli auguro ai tifosi che non succeda al prossimo anno.
È tutto normale, perché adesso alla vigilia del derby semifinale di Coppa Italia sei virtualmente fuori dalla prossima Champions League, quindi che importa adesso e oggi è il futuro, non è
tanto. E però anche all'arrivo in Europa League con la vittoria nel derby, sì. Però c'è una cosa che ci divide me e Peppe.
Tiriamola fuori subito.
Subito.
Dai.
Il futuro allenatore. Dalle mie. Dalle informazioni che ho io.
Sì.
Potrebbe essere Roberto De Zerbi.
Sì.
Ma Peppe.
Dalle mie informazioni potrebbe non essere Roberto De Zerbi.
Però devi dire alla sua, però. Devi chiederglielo la sua.
E allora sarebbe?
No, tanto credo che non sia stato l'oggetto più importante, no, della discussione, certo, delle varie discussioni, certo, perché credo che quello che sia uno dei punti importanti, ma non sia l'unico.
Poi ti dico qual è l'importante.
Credo che l'intenzione sia quella di provare a portare al Milan, cioè non si vuole sbagliare quest'anno al Milan, credo, sì, che questo passo di Paratici lo dimostri, cioè non so se è un'ammissione di colpa, però è un grande passo indietro. Per farne fare in avanti tre a un direttore sportivo che ha lavorato in club grossi, la Juventus,
che ha preso la Juventus nella situazione, esatto, del Milan,
certo, esatto, e credo che l'intenzione sia di portare allenatori che possono dare certezza e che abbiano esperienza nel nostro campionato. De Zerbi probabilmente sarà il futuro più grande allenatore italiano, è molto legata all'ambiente Milan, ma non si vuole sperimentare nulla. Credo che l'intenzione sia quello, poi tra il dire e il fare passa di mezzo.
Quindi,
il mercato.
E se l'intenzione è quella, io sono d'accordo.
Perché non ti dà ancora garanzie totali?
No.
E però parliamoci chiaro: io non faccio il tifo, io sai che faccio il tifo solo per
la maglia.
La maglia. Cioè, garanzie sono due?
Sì, cioè, uno di quei due lì.
È uno di quei due lì, Peppe.
Io credo che vogliono operare al meglio.
Due chiariamo per.
Sì, non
per,
facciamo
per
i fenomeni. Sì, il cold
l'Inghilterra. Allegri a Conte.
Io credo che quest'anno.
Sava Sandir, come direbbero ad Antib e a Beaulieu.
Gli ultimi 12-10 mesi credo che dimostrino la strada da non percorrere più. Esperimenti.
Proviamo. Non si prova più.
ma credo che non si possa sbagliare più, cioè tu da diciamo un anno e mezzo, due, se consideri anche il primo anno fuori da quando non c'è Paolo Maldini, quindi l'ultimo di Pioli, l'anno certo. scorso è questo, le cose non c'è stata mai una direzione chiara, certo. Io credo che adesso, e ti ripeto, sono convinto che se davvero sarà lui, Fabio Paratici, il direttore sportivo del Milan, come sembra, è aver capito che serviva Fabio Paratici. Non lo prendi Fabio Paratici per la gente, lo prendi per riordinare il Milan, secondo me.
Certo, ma questo smentisce un po', per fortuna, quello che tu avevi detto, cioè ci vorrà tempo quando per la nomina del direttore sportivo pensavi a tempi più lunghi.
No, ci hanno detto così, ci hanno detto a Pasqua, hanno detto secondo me, ma adesso stiamo parlando tra amici.
Chiaro.
Oltre che tutti gli altri amici,
un milione di amici, sì.
Secondo me, visto che ho parlato anch'io con Fabio Paratici non recentissimamente, Daniel Levy voleva una risposta.
Sì,
Daniel Levy non è un dirigente qualsiasi, è uno dei massimi dirigenti del calcio internazionale ed è il plenipotenziario del Tottenham, e allora probabilmente anche Paratici ha detto al Milan: signori, io devo dare una risposta.
Chiaro.
Ditemi qualcosa.
Cioè,
non si poteva aspettare dopo Pasqua. Daniel Levy non poteva aspettare dopo Pasqua. Fabio Paratici, che ha uno splendido rapporto con Daniel Levy, non poteva fare lo sgarbo di traccheggiare.
Perché al Tottenham c'è da fare, ai bordi della zona retrocessione.
Capito? Non è che. Quindi, e allora, secondo me, infatti, la cosa fondamentale è Gerry Cardinale che prende il volo e viene.
Ah.
Questo ci ha fatto capire che non era sparliamoci.
Sì.
Credo che la lettura sia questa. Addirittura pare ci fosse anche il Borussia Dortmund,
l'Atletico che ha perso Berta.
Il problema di Fabio Paratici, diciamolo chiaramente, è stata la squalifica. Senza quella squalifica, Fabio Paratici ha dimostrato negli ultimi 10-15 anni di essere uno dei più grandi direttori sportivi.
Sì.
Ha portato Cristiano Ronaldo.
Sì.
Ha vinto. Cioè ha vinto, perché sai, io sono sempre del parere che poi al di là di chi prendi e chi non prendi, come gestisci o come non gestisci, ci sono i trofei che parlano per te, o come hai ragione Allegri,
come diceva il nostro idolo Adriano Galliani, al Manaco, tuc.
E quindi credo che poi alla fine era col massimo rispetto per gli altri, era quello sulla piazza più sicuro, con più esperienza in club multinazionali come il Milan non è un club normale, non c'è il campo e basta, c'è il marketing, c'è la comunicazione, c'è il brand, ci sono milioni di tifosi, bisogna saper toccare tutto questo e trattare, ed è una cosa che lui ha fatto già al Tottenham, ha fatto anche soprattutto alla Juventus, ci sono stati un po' di anni fa che era diventata quasi Real Madrid del calcio europeo,
certo.
E lo ha fatto grazie a lui, lo ha fatto grazie a Marotta, grazie a una grande gestione di Agnelli,
certo.
Ma ricordiamoci, a un certo punto la Juventus aveva 11 campioni in campo e quello ed erano partiti dalla Samp
e due finali di Champions League.
No, ma che
però
scendo
dal sediolo.
Dove vai? Vai via.
Ti vuole annunciare qualcosa.
Esatto.
Attenzione.
Perché, scusate, sono sceso dal sediolo, dico alla regia, chiedo scusa, perché e ci saranno i sorrisi e gente che metterà giù la cornetta. No, quelli che metteranno giù chiuderanno perché saranno gli stessi che ridono quando hanno detto che arrivava Cristiano Ronaldo. Ecco, c'hai quella pubblicità o qualche cosa, posso andare?
Sì, ho il traffico.
Fai il traffico, così la gente è costretta a sapere cosa succede a Bereguardo sulla 7 e poi diremo questa cosa qua.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Peppe Di Stefano è uscito un attimo perché ovviamente ha il telefono bollente.
E certo.
Ma tu mi devi un...
Aspettiamo che torni e traccheggiamo e parliamo un attimo io e te di derby.
Sì, dai, parliamo di derby.
Però sto sempre in piedi.
Stai sempre in piedi.
Mi sembra di essere
Bruno Martino al microfono che canta Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Ti è piaciuta questa citazione vecchia?
Senti, ma
è la mia canzone, sai che è la mia canzone preferita, Estate, con tutte le versioni, Jean Tooth Tillemans, Chris Botti, che tutti, no, vabbè, Bocelli, mi fa impazzire tutte le versioni di Estate di Bruno Martino.
Non vorrei spegnerti la poesia, ma stasera c'è il derby.
Stasera c'è il derby. I tifosi del Milan desiderano una cosa, vedere il Milan giocare 90 minuti,
sì,
perché con la Lazio, non sorridere, con Lecce, con il Como, con il Napoli, abbiamo giocato bene solo 45 minuti, addirittura l'ultima mezz'ora. Quindi non è un problema di... Uno malizioso potrebbe dire... Ma non è che sono i cambi di Conceição che fanno...
Ma neanche tanto malizioso, cioè uno che se fai della cronaca dici, ma non è che...
Perché ieri Sergio Conceição ha detto, facile parlare dopo riguardo a Leao, però per quello che mi riguarda, ma riguarda anche tanti tifosi del Milan, dopo me lo confermerai anche tu se hai pensato quello, quando ho saputo che giocava, non giocava Leao, ma c'è una doppia cosa. Non giocava Leao è una scelta. Io non sono d'accordo e va bene. Metti sottile Jimenez è una questione tattica.
Sì.
Ma non João Félix.
No, chiaro. Chiaro. No,
quindi non lo dico dopo, lo dico prima.
No, ma io te l'avrei detto prima uguale. Cioè, secondo me, ma lo sai benissimo come la penso, se tu rinunci al tuo miglior giocatore per un motivo che vuoi, a meno che non sia zoppo, io non sono.
E anche perché pensa, Conte gli dicono: sai che non gioca Leao? Come? Non gioca Leao? Meno male.
Certo, ma è ovvio. No, ma poi un giorno mi spiegherai anche perché davanti alla difesa c'è la porta girevole, ogni volta si cambia coppia.
E guarda, roba lì
è oltre me.
Lo so, hai ragione, perché noi siamo figli, attenzione, Cudicini, Anguilletti, Schnellinger, Ghezzi, Davide Premi,
no, ma...
Sarti, Bunic, Facchetti, cioè, capito?
No, ma non è tanto quello, è perché se continui a cambiare, soprattutto in quei ruoli lì che si basano molto sulla...
Ah, certo, perché tu guardi un attimo, sai che ci va lui.
Bravissimo.
Ma hai visto anche l'altro giorno? Teo guarda Pavlovic, Pavlovic guarda Teo, Gabbia non, sta pensando al suo Lukaku e non si accorge che lì ci potrebbe essere un pericolo, è la stessa cosa sul secondo gol. Lì invece, no, io so che ci va lui.
Ma chiaro. Vabbè, d'altra parte tu hai seguito per tutta l'esistenza di quel Milan una coppia centrale, anzi una linea difensiva. Un pacchetto difensivo mettendoci
anche
il portiere.
Ti dico una cosa, ho giocato...
Abbiamo ancora due minuti,
Prego?
Abbiamo ancora due minuti.
Poi chiudiamo.
Perché di Stefano ce lo siamo giocato perché ha il telefono bollente, si sta scottando le mani.
Allora, il sogno di... Meno male me l'hai detto. Di Fabio Paratici, e sorridono quelli di Cristiano Ronaldo... È Pep Guardiola.
L'ho letto anch'io. L'idea, sai quanto prende Guardiola?
No, non mi devi dire, fermati. Nulla di razionale. Figurati se viene con questi giocatori, abituato, quello che... Tutto quello di razionale non mi interessa, perché la notizia è che è il massimo dell'irrazionalità.
Sì.
Però, sai che viene Cristiano Ronaldo e piace la Juventus? E a Carlo Genta, molto più giovane, mi avrebbe detto: ma sai quello che prende Cristiano Ronaldo? Eppure, vieni Pepe a salutare.
Vieni a salutare, ma soprattutto a commentare il sogno,
la notizia di Guardiola.
Notizia, il sogno.
Il sogno irrazionale. Gli ho detto di non dirmi, ma guarda quanto costa, vuole i giocatori. È irrazionalissimo.
Quanto costa, vuole i giocatori, te lo dico.
Un giorno Adriano Galliani... da Giannino incontrò il fratello di Guardiola, il gruppo legato al fratello di Guardiola ai tempi del Milan, perché anche lui aveva avuto chissà
quell'illuminazione.
Sì, vabbè, sarebbe una cosa pazzesca, no? Poi io parlo per me, no, che vivo in quell'angolo di Milanello, raccontare di per me è stato un piacere ultimi 4-5 anni raccontare di Ibra, raccontare i grandi personaggi, cioè lui sarebbe un enorme personaggio, al di là dello spessore tecnico.
Esagero, Peppe, se dico che arrivare Guardiola, non dico che sia così, è quasi una alzare la Champions League.
Sì,
sì, come entusiasmo.
Esagero.
Sei d'accordo? No, beh, esagero?
Io penso che è un... a livello di brand, a livello di immagine, a livello
di per i dirigenti nostri criticatissimi.
Sì.
No, ma sarebbe un risultato enorme. Poi
prendi Paratici, prendi Guardiola, fai tornare Tonali, da Cardinale devi vendere, si ripasta.
Sì, sì, ecco.
Però devi scriverti questa frase.
No, ma io mi scrivo tutto.
No, scrivitela.
Io me la scrivo, va bene.
Se tutti i sogni spettacolari andassero in frantumi, la vita non sarebbe degna di essere vissuta.
Vabbè, applauso e chiudiamo qui, perché dopo questo non bisogna aggiungere altro. Grazie Peppe, torna a trovarci quando vuoi.
Grazie a voi, è stato un piacere. Velocissimo, è stato un piacere.
Un abbraccio a tutti.
Ciao Carlo.
Buon derby.
Buon derby e a domani. Claudio Schettone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao.